Ogni prompt è uno specchio e ogni contenuto è uno specchio. In quello specchio non vediamo soltanto che cosa sa la macchina, ma che cosa sappiamo o crediamo anche di sapere noi. E vediamo però anche che cosa magari non sappiamo e che abbiamo lì e non ce ne siamo mai resi troppo conto. Perché l'intelligenza artificiale in sé non ha soltanto informazioni giuste o sbagliate, ma in questo suo essere specchio di quello che noi immettiamo, ha anche tanti dei nostri pregiudizi, dei nostri stereotipi. E tutto questo non nasce con la macchina, perché le macchine sono macchine. Tutto questo nasce perché glielo insegniamo noi. E allora, quando per esempio mi chiedono: ma come si fa a non far sbagliare le macchine? Ma è mai possibile che queste macchine non sbaglieranno a un certo punto del nostro futuro? Questo non lo possiamo dire. Di sicuro sbagliano, ma in questi errori ci sono anche tanti stereotipi e tanti pregiudizi. Io lo dico spesso perché è un tema che mi sta molto a cuore. L'ho affrontato anche in alcune puntate di potenza artificiale, ma oggi andiamo molto più a fondo. Andiamo a fondo grazie a una ospite che sono veramente felice di avere qui con me. Vi anticipo per ora soltanto che lei è Tiziana Catarci, una delle 100 esperte STEM italiane. Ma prima di introdurla come si deve, voglio anche ringraziare, mandare un grazie speciale a Francesca Panzarin, che non è in questa intervista oggi, ma magari chissà, più avanti ci sarà anche lei, che è fondatrice di Womenomics e che ha messo in contatto me, appunto, con questa professionista molto speciale che appunto è Tiziana Catarci, e quindi grazie anche a te, Francesca, per questa bellissima connessione. E allora, ecco, intanto, innanzitutto, benvenuta Tiziana Catarci, grazie mille di essere qui su Potenza Artificiale.
Grazie a te e a Francesca per questa opportunità.
Ecco, allora, vi ricordo tra l'altro che Potenza Artificiale è un podcast indipendente. Ora, se lo stai seguendo in audio, c'è anche la versione video, quindi se ci vuoi seguire anche in video, puoi farlo anche nei canali che lo supportano, come YouTube. Ma adesso entriamo nel merito. Allora, Tiziana Catarci, ho anticipato, è una delle 100 esperte STEM italiane, ma è anche e soprattutto ingegnera. È presidente di SIPEIA, Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale, è anche professoressa ordinaria del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell'Università Sapienza di Roma e direttrice dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR. Avrò anche, tra l'altro, tralasciato qualcosa, però credo che queste siano le cose principali. Cosa dici, Tiziana?
Sì, già, mi sembrano già abbastanza, diciamo.
Allora, il lavoro che fai è importantissimo, lo fai ogni giorno con tanta passione. Io vorrei che proprio portassi questa tua esperienza qui con noi, perché so che tu sai andare anche molto nel pratico e con esempi molto concreti, quindi vorrei proprio cominciare da questo, quindi proprio dalle basi, in modo molto semplice e pratico. Che cosa significa davvero? Ecco, vorrei proprio sentirlo da te. Che l'intelligenza artificiale ha dei pregiudizi, degli stereotipi. Che cosa significa? Come lo riassumeresti tu?
Allora, innanzitutto, come hai detto tu prima, i pregiudizi e gli stereotipi nascono dagli esseri umani. Quello che fanno i sistemi di intelligenza artificiale è di amplificarli. Ora, in che modo? Beh, innanzitutto dividiamo i casi, i sistemi più tradizionali di intelligenza artificiale, cioè quelli di machine learning. Adesso due parole, che significa? E invece i sistemi più nuovi, quelli che conosciamo tutti, hanno rappresentato la rivoluzione, che sono i sistemi di intelligenza artificiale e AI generativa, tipo ChatGPT, per non fare nomi, diciamo. Allora, sono due casi diversi, però purtroppo in entrambi ci sono stereotipi, pregiudizi, bias, quello che si chiama bias, che è una parola un po' più ampia in inglese di quello. Cioè noi usiamo stereotipi e pregiudizi e disparità, e bias racchiude un po' tutti questi concetti. Allora, cominciamo dal machine learning. Cos'è il machine learning? È semplicemente il fatto che si impara dai dati. Esistono essenzialmente, esistevano già da molti anni, perché sappiate che l'intelligenza artificiale, così chiamata storicamente da un famoso convegno di tanti anni fa, tanti, da secolo scorso, è divisa in due categorie, diciamo così. Quella cosiddetta simbolica, cioè io provo a costruire il modello della conoscenza, come se fossi un essere umano, dei ragionamenti fatti sopra questo modello e così riproduco il ragionamento umano. Ok? E poi c'è quella che si chiamava una volta connessionista, adesso non si sa bene come si chiama, comunque è quella del machine learning, che è un approccio molto diverso e dice no, io estraggo, invece di fare tutta questa attività di modellazione preventiva, estraggo la conoscenza che mi serve dai dati. Allora, e qui diciamo c'è il primo problema. Perché che dati usceranno questi algoritmi? Quelli che hanno a disposizione. E chi l'ha prodotti questi dati? Beh, fino a, cioè negli ultimi 2000 anni, o forse anche 3000, finché non sono entrati in funzione i dati, diciamo così, artificiali, e quindi prodotti dai sensori, piuttosto che prodotti dagli stessi sistemi di intelligenza artificiale, il grosso dei dati li hanno prodotti gli esseri umani. Allora, tutti sappiamo, avendo studiato la storia alle scuole proprio di base, che gli esseri umani nei secoli hanno sviluppato tantissimi pregiudizi e diciamo concezioni del mondo che non propriamente condivisibili alla luce poi dell'evoluzione etica o sociale degli anni successivi. Tra avanti e indietro, in realtà poi i pregiudizi, uno ne potrebbe parlare a lungo di quelli umani, anzi ti consiglio di fare anche una puntata sui pregiudizi degli esseri umani e questo ritorno dei pregiudizi, certi pregiudizi.
Ce lo segniamo allora, lo segniamo, lo diciamo adesso.
Comunque, i dati che esistono, su cui imparano i sistemi di machine learning, sono pieni di pregiudizi e di bias. E quindi cosa fanno? Li riproducono, perché cosa fa un sistema di machine learning? Il sistema di machine learning tradizionale è un sistema costruito per svolgere un compito in genere, tipo riconoscere le immagini delle bottiglie. Allora, cosa faccio per riconoscere le immagini delle bottiglie? Beh, istruisco il mio sistema con immagini di ogni tipo, la rete neurale, che è il meccanismo che è sotto, impara a classificare tutte le caratteristiche di un'immagine affinché sia consistente con il concetto di bottiglia, qualunque tipo di bottiglia, e quindi costruisce quasi a un vettore di caratteristiche. E dopodiché cosa fa il sistema? Una volta che ha imparato, nel momento in cui arriva un'immagine sconosciuta, la decodifica, fa il vettore dell'immagine, vede se torna, adesso sto molto semplificando, un po' più complicato il meccanismo, però concettualmente è questo: vede se le caratteristiche sono consistenti con quella della bottiglia, se sì risponde bottiglia, se no risponde non bottiglia, ok? Bene, adesso spostiamo questo meccanismo su attività che impattano di più sulla vita degli esseri umani. Per esempio, concessione di un finanziamento.
Certo.
Ok? Bene. Allora, faccio la stessa cosa, identica. Do al sistema tutti i dati che ho a disposizione sulle, sono una banca, supponiamo, sulle concessioni e finanziamenti negli ultimi 100 anni. Ok? Sistema li lavora, crea il suo modello. Arriva Mario Rossi guadagna, diciamo, 100.000 euro a 40 anni, una casa di proprietà e tutte queste belle cose. Chiede un finanziamento di, boh, 30.000 euro e il sistema a questo punto cosa deve fare? Deve matchare le caratteristiche di Mario Rossi con quelle che lui ha imparato a essere caratteristiche significative per rispondere sì o no. Risponde sì, perché c'ha tutti
Requisiti.
i requisiti. Arriva Maria Rossi, che anche lei guadagna 100.000 euro a 40 anni e chiede una casa di proprietà e chiede un finanziamento da 30.000 euro. Il sistema risponde no. Non glielo dà il finanziamento.
E perché, se le caratteristiche quasi tutte sono uguali?
E allora, perché? Perché? Per problemi che ci sono nei dati. Perché il sistema ha imparato dai dati varie cose. Intanto, primo fatto, il sistema, dato che ha i dati storici, ha molti più dati di uomini piuttosto che di donne. Perché? Perché la società è quella che è. Quindi se io ho i dati degli ultimi 100 anni, questo vuol dire che c'era questa idea, c'è ancora sfortunatamente, vabbè, non
Certo.
entrerò in questo discorso, è questa idea del capofamiglia che chiedeva il prestito, che era quello che lavorava, portava i soldi a casa, non so se queste cose già sentite.
Certo.
E quindi il sistema ha più informazioni, impara meglio per quanto riguarda gli uomini, okay? Invece per le donne ha pochi dati e quindi non sa bene come classificarle. Allora, tra questi dati, purtroppo, ha il fatto che molte donne, cioè molte delle poche donne che hanno chiesto dei finanziamenti, li hanno avuti rifiutati, perché per gli stessi problemi di bias che dicevamo prima, non ritenute capaci dagli esseri umani, non dal sistema, dagli esseri umani che decidevano precedentemente all'introduzione di questo sistema che la banca sta sperimentando, non ritenute in grado di rifondere il prestito. Allora, cosa fa il sistema? Va a vedere questi dati di questi no, che non hanno avuto, non hanno avuto. E va a cercare la differenza tra Mario Rossi e Maria Rossi, che hanno le stesse caratteristiche significative. Scopre che l'unica cosa in cui differiscono è il genere. E allora cosa fa il sistema? Il sistema è mica intelligente, questa cosa di intelligenza diciamo, una fanfavola. È un sistema statistico e probabilistico che funziona in base a degli algoritmi e deve trovare le correlazioni tra i dati e cosa impara dai dati? Impara che alle donne non si danno i mutui, i prestiti. Perché lo impara? Perché questa è stata la politica seguita dalla banca. E cosa comporta questo? Beh, chiaramente comporta una gravissima disuguaglianza e pregiudizio, difficile da modificare, perché innanzitutto qualcuno se ne deve accorgere che c'è.
Però
Per
adesso
questo.
in tanti si stanno accorgendo, per esempio anche tu stai lavorando su questo in termini di ricerca, proprio davvero immettendo nuovi dati, non si riesce in tempi magari, non dico brevi, però mediamente decenti a equilibrare questa cosa? È proprio, oppure magari inserendo dati nuovi che vadano in un'altra direzione, veramente troppo complesso?
Allora, questa richiede una risposta un po' articolata a questa cosa. Allora, ci sono dei meccanismi, stante che bisogna accorgersene e voler porre rimedio.
Vero.
Questo, diciamo, partiamo da questa base. Ci sono dei meccanismi nei sistemi di machine learning su cui io conosco i dati di addestramento. E conosco l'algoritmo. Esistono dei metodi che sono stati inventati, sperimentati, eccetera, per raggiungere quella che si chiama la fairness, cioè lavorare sia a livello di dati, di distribuzione dei dati, che a livello di algoritmo per ottenere dei risultati equi. Allora, a quale livello? A livello di singolo individuo, cioè quello che si dice la fairness è individui simili devono essere trattati in maniera simile e il concetto però di simile tra individui va definito di caso in caso. Però insomma intuitivamente si capisce, cioè sia Maria che Mario dovevano avere il mutuo, il prestito.
Sì.
E poi a livello di gruppi, cioè i gruppi di nuovo non devono assolutamente essere discriminati in base a attributi, a caratteristiche non rilevanti per il task, per l'attività sotto esame. Quindi per dare un prestito, a me interessa quanto guadagni. Non lo so quanti figli hai, quanti anni hai, se già hai una casa di proprietà, tutte queste cose, forse che lavoro hai, eccetera. E questi sono attributi rilevanti. Ma il tuo genere, la tua etnia, non lo so,
La religione.
la religione, i gusti sessuali, sicuramente non lo sono. E quindi non vanno considerate. In realtà ci sono tantissime raccomandazioni. Dell'Europa, dell'Ocse, delle varie organizzazioni internazionali, dell'ONU, che dicono che questi attributi chiamati protetti non vanno mai considerati. Ok? Cioè quelli che attengono di più alla vita umana.
Certo.
Tuttavia, in questi casi sì, esistono dei metodi formali per modificare dataset e algoritmi. Però ci sono da dire un po' di altre cose. Innanzitutto, questi metodi non si possono applicare sull'AI generativa perché non si conoscono né i dati di addestramento né gli algoritmi. Però
Guarda, scusami se ti interrompo, ma proprio perché era una mia domanda, quindi magari puoi già rispondere adesso mentre poi vai verso il resto, perché la mia domanda era proprio, noi usiamo l'IA generativa, ChatGPT per fare appunto quello, ma può essere Gemini, Claude, qualsiasi, DeepSeek, qualsiasi IA generativa. Ecco, però lì c'è un'azienda dietro, privata, come si fa poi a sapere se questo viene rispettato?
Ecco, allora, prima cosa, non si possono conoscere i dati, ma neanche gli algoritmi e neanche il meccanismo, perché quando io parlo, prima poi vi parlavo semplicemente, insomma, tentando di renderlo con un concetto semplice, questa idea del vettore, no? Che caratterizza. Allora, immaginate un vettore con centinaia di milioni o miliardi di parametri. Come faccio a capire che cosa sta succedendo? E questo è un punto. L'altro è che proprio non si conosce, cioè, per dire, alcuni di questi sistemi, la gran parte, sono sistemi chiusi. Quindi io non lo so, non lo conosco l'algoritmo, come faccio a lavorare sull'algoritmo? E guarda, se anche lo conoscessi, non è detto che sarai in grado di capire in che modo tira fuori l'output. Perché è troppo grande, complicato, sono troppi dati di addestramento.
Ah, quindi scusa, quando dici questo significa per esempio uno open, anche open source,
Sì, non è detto.
comunque è praticamente impossibile saperlo.
Praticamente impossibile, infatti in questi casi si fanno altri tipi di test per scoprire se ci sono i bias, completamente diversi da quelli che si usano nel caso dei sistemi di machine learning. Allora, dobbiamo pure dire però che queste due categorie di sistemi adesso hanno impatto diverso nella pratica, nel senso che i sistemi machine learning sono usati nel mondo produttivo, nel mondo imprenditoriale, nelle banche, nelle assicurazioni. Sono usati, allora per dire, faccio un esempio, non c'entra niente con gli esseri umani, ma che mi ha molto colpito. Allora, un sistema di machine learning che doveva, per un catalogo di viaggi, far vedere, creare le immagini. Allora, questo sistema era fatto, cioè è di nuovo per i bias presenti anche sulle nazioni, cioè noi pensiamo solo agli esseri umani, no? Perché soprattutto si studiano i bias che impattano gli esseri umani. Però pensiamo alle nazioni. Allora, questo sistema per le nazioni del sud del mondo produceva solamente immagini di povertà, degrado, anche in casi in cui invece c'erano, cioè non faceva vedere la parte bella, artistica, eccetera. Per altre nazioni invece faceva vedere tutto bello e scintillante.
Sì.
Allora, questo no, è indicativo. Questo è tra l'altro un articolo che è uscito adesso, molto di recente.
Allora non è cambiato molto negli ultimi, appunto, come dicevi, davvero è difficile cambiare le cose perché io ricordo di una ricerca di un, forse addio, adesso siamo a Natale 25, probabilmente quasi 2 anni fa, della Stanford University, dove cercavano con dei prompt molto semplici di generare delle immagini, per esempio, di una donna bella, un uomo ricco, erano praticamente sempre, vabbè, bianca la donna di carnagione chiara, bella, perfetta, giovane, e l'uomo era di carnagione chiara, giovane, ovviamente. Quando si chiedeva invece un'immagine di un uomo benestante, quindi non ricco, ma comunque benestante, di un paese africano, l'immagine non era mai di una persona che effettivamente faceva capire che si trovava in una situazione di economica buona. Quindi questo è proprio un esempio di quasi 2 anni fa e purtroppo vedo che allora non è cambiato niente.
Ma su questo, quello delle immagini è incredibile. Allora io faccio spesso, mi capita di fare talk, eccetera. Allora,
certo.
se chiedi a uno di questi sistemi, generami un'immagine di un gruppo di persone che parlano di intelligenza artificiale, che sia un gruppo diverso, ok? Con diversità. Glielo chiedi che sia con diversità. Io l'ho fatto pure poco tempo fa. Esce sempre, dunque, intanto sono comunque tutti giovani e belli, sempre, maschi e femmine, sempre.
Sì.
Giovani, belli, in forma, tutti. Dopodiché, la diversità, se proprio ci vuole mettere, ci mettono qualcuno non di razza ariana, mettiamola così, quindi qualcuno di colore oppure asiatico, eccetera. E però al centro della scena in genere c'è un maschio bianco che dirige, illustra.
Certo.
Sempre. Così è.
Ma io che guarda, addirittura nel giornalismo, quando chiedo di generare delle immagini di una redazione giornalistica, proprio l'altro giorno l'ho fatto, l'ho mostrato in un'aula in cui stavo facendo formazione, ancora oggi è 95% una redazione maschile, ma non mi capacito di questa cosa, ecco. E tra l'altro lo vediamo anche negli output che possiamo generare normalmente, infatti quello che tu hai detto adesso ci impatta moltissimo, quello che ci hai detto finora a tutti i livelli, economico, finanziario, sociale, ma lo possiamo vedere anche nella vita quotidiana. Io per esempio avevo chiesto una volta di generarmi il calendario settimanale, insomma per mettermi un po' a posto la settimana, dovevo andare a recuperare i figli, ma avevo una settimana molto impegnativa, quindi chiedevo, e poi a volte ovviamente lo faccio anche apposta per vedere come ragiona il chatbot. E allora avrei potuto recuperare i miei figli, io, la babysitter, mio marito ha elaborato un calendario perfetto per la mia settimana, ma mio marito non c'era assolutamente. E allora gli ho chiesto, forse ti sei perso il papà in questo. E il chatbot, due tra l'altro, sia Claude che ChatGPT, mi hanno risposto, sei molto brava a voler coinvolgere tuo marito nella gestione familiare. Questo è anche un esempio lampante di come se noi non stiamo attenti, anche quando semplicemente scriviamo il nostro aiutami a fare brainstorming, se non stiamo attenti a quello che ci genera, questi bias ci entrano tutti nei contenuti che poi magari noi andiamo a usare. Questo tu come lo... Come lo gestisci? Che cosa ci puoi dire su questo per l'attenzione che possiamo porre davvero ogni giorno? Perché a volte noi pensiamo che non ci riguardi, magari nel lavoro che facciamo, proprio noi quotidianamente, invece sì, ci riguarda.
Allora, io penso che ci voglia molta consapevolezza, la diffusione della consapevolezza. Le persone devono capire che significa interagire con un sistema di intelligenza artificiale generativa. Da tanti punti di vista, c'è tutto il punto di vista anche psicologico della relazione, insomma ci sarebbe da parlarne per ore.
Sì.
Ma se adesso fermiamoci ai bias, no? Prima
certo. Abbiamo
detto i bias nei sistemi di machine learning esistono. Su quelli voglio chiudere quella parte solo dicendo una cosa che purtroppo c'è stato molto di recente, uscito adesso, uno studio del Joint Research Center della Commissione Europea, uno studio su larga scala, più di 1.400 professionisti del settore bancario, per vedere, allora cosa hanno fatto, sempre rimanendo al machine learning classico, hanno usato due sistemi, uno con bias, e uno invece mitigato, insomma rilavorato perché fosse più equo, più etico. Allora, questi 1.400 professionisti hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, e questi sistemi dovevano decidere se dare o meno appunto un prestito. Quindi un task proprio basico. Quelli, i primi task che si facevano fare i sistemi di AI. Allora, questi quasi 1.400 professionisti hanno seguito le indicazioni del sistema con i bias, anche se da una intervista fatta prima sembrava che fossero privi di bias, e in particolare i bias di genere. In particolare, questo è un studio della Commissione Europea, quindi diciamo.
Sì.
Allora, in particolare i maschi che avevano dichiarato di non avere un bias rispetto alle donne, eccetera, hanno seguito le indicazioni assolutamente unfair del primo sistema e quindi hanno favorito smaccatamente gli uomini nella concessione dei prestiti, diciamo senza fare nessun tentativo di non validare le decisioni del sistema.
Accidenti.
Allora, questo qui è uno studio che non ha avuto tanta risonanza, ma secondo me è uno studio importantissimo, perché anche nelle AI Act ti dicono ci deve essere lo human in the loop, cioè la decisione deve essere validata da un essere umano. Ma non basta dire che deve essere validata dall'essere umano, perché se poi l'essere umano, per qualche motivo, che adesso non vogliamo fargli psicologi da strapazzo, ma magari qualche vero psicologo lo può dire, valuta comunque, valida la decisione, qualunque essa sia, perché non lo so, non se la sente di contraddire il sistema, o perché nel profondo ce l'ha il bias, o tutte e due queste cose insieme, allora è inutile mettere lo human in the loop. Bisogna fare qualcosa di diverso, capire come far interagire gli esseri umani con il sistema. E di nuovo quello che conta è la consapevolezza. Perché secondo me questo studio fatto su un campione grande comunque è un alert molto significativo, che non basta dire e scrivere nelle leggi ci deve essere lo human in the loop, non basta, assolutamente. Quindi questo, diciamo, va tenuto a mente. Invece, tornando all'AI generativa, quello il grande problema è la diffusione. Cioè, col sistema sanitario che si usa nella sanità, o col sistema che si usa nelle assicurazioni, o col sistema che si usa nella banca, intanto sono un po' più sotto controllo, no? Perché si sa come sono addestrati, si sa qual è l'algoritmo sottostante, insomma.
Sì, certo.
Cioè, bene o male, anche se poi ogni tanto, diciamo, svicolano, e poi se appena detto non basta lo human in the loop, però comunque qualche strumento ce l'ha. E poi chi è che accede a questi strumenti, che peraltro sono monocompito in genere, o comunque ristretti a un contesto?
Sì.
Non è che sono strumenti generali. Cioè, lo strumento che dà i mutui, non è che gli puoi chiedere, non lo so, domani voglio andare al mare e qual è una località che mi puoi consigliare? No.
Certo.
Quindi è tutto un po' più racchiuso in un contesto. Invece, per quanto riguarda i sistemi generativi, sono alla portata di chiunque per qualunque attività, obiettivo, task.
Sì.
E quindi, diciamo, sono, come dire, delle potenziali armi. Sono, è vero, degli strumenti utili, utilissimi, non bisogna aver paura, bisogna saperli usare, bla bla. Però di nuovo, senza consapevolezza, sono pericolosissimi. Anche senza considerare un potenziale uso malevolo, perché poi c'è tutto il discorso dell'uso malevolo di questi,
sì,
sistemi, del condizionamento delle persone, la creazione di fake, siano,
sì,
che video, che deepfake, cioè. Quindi, ma lasciamo un attimo da parte l'uso malevolo, ok? Prendiamo anche l'uso standard. Allora, anche questi sistemi sono pieni di bias, come abbiamo detto prima per le immagini. E voglio citare anche qui due studi. Uno fatto dall'UNESCO, perché qui gli studi come si fanno? Purtroppo, dato che non posso fare come nel caso di sistema machine learning, vado a guardare i dati e l'algoritmo, perché qui non so, non ho né i dati né l'algoritmo. Si fanno studi empirici.
Sì.
In che modo? Procedendo, diciamo così, sollecitando questi sistemi con certi tipi di domande, di interazioni, eccetera, e facendo un'analisi chiaramente metodologicamente corretta dei risultati.
Quindi a volte anche forzandoli un po', andando un po' a vedere come reagiscono, diciamo così.
Pure gli attacchi, quello che si chiama red teaming, sì, eccetera. Sì.
Certo.
Mm-hmm. Si fa questo. Allora, c'è questo studio UNESCO sui bias di genere, solamente sui bias di genere, che è stato uno studio del 2024, dell'anno scorso, anche questo con una grande quantità di casi, cioè, chiaro che queste grandi organizzazioni fanno uno studio, non è che fanno 10 interrogazioni o 10 esempi, ne fanno migliaia, e è stato fatto su vari LLM anche questo. E com'era l'idea? Hanno chiesto ai modelli di generare delle storie su ragazzi, ragazze, donne e uomini, poi hanno creato le nuvole di parole e evidenziato gli stereotipi, sia stereotipi classici genere, che no, dico, c'erano tutti,
sì.
Tutti non poteva, cioè cultura degli anni 50 viene fuori, cioè cose che no, cioè donna associata con le faccende di casa,
certo.
E uomo con la professione, anni 50,
sì.
Quindi questo poi è quello che insegnano al di fuori,
sì.
E poi ci sono pure delle storie con degli stereotipi di nuovo relativi al sud del mondo verso il nord del mondo,
sì.
Quindi nel sud del mondo la famiglia è più importante, classici stereotipi familiari eccetera, nel nord del mondo per le donne è più importante l'amore.
Ah.
Se non lo sapevate adesso.
Ora lo sappiamo, ma ci sono degli esempi magari un po' invece dei tentativi, insomma, che stanno o che stanno, che possono funzionare in termini proprio di mitigazione, ecco, non per farle scomparire, ma di mitigazione di questi bias.
Ci sono dei sistemi che provano a mitigare, però allora bisogna fare anche una considerazione ortogonale rispetto a tutto questo discorso. Quanto è importante in questo momento storico l'equità e il non pregiudizio? Quanto è importante?
Lascio la domanda a chi ci sta, anzi la risposta a chi ci sta ascoltando, perché qua è un tema, una domandona, non una domanda.
Allora, e quanto questi sistemi sono sviluppati da aziende private che hanno sede in alcune parti del mondo? Ora, è chiaro che l'azienda privata persegue il profitto, quello è giusto così, non è che, cioè, se no fai una onlus, voglio dire, non, nessuno dice non debbano perseguire il profitto.
Certo.
Ma la cosa, diciamo, che su cui bisognerebbe aprire un pochettino gli occhi è l'enorme potere che si dà a aziende private.
Sì. Guarda, mi stai facendo venire anche in mente quello, tutto il discorso della disinformazione. È esattamente la stessa domanda che ci dobbiamo fare. Quanto è importante in questo momento che l'informazione corretta arrivi, e dove arrivi questa informazione corretta? Purtroppo è così. È così.
Così, allora, se non è importante, per chi decide?
Sì. Al contrario, anzi, forse è importante che sì.
Allora, perché lo devono fare? Cosa li spinge a farli?
Sì.
È un costo? Grosso costo, sì. Perché parliamo di sistemi. Oh, questi sono sistemi mostre.
Sì.
Io devo andare a agire con i guardrail, agire sull'addestramento, sui dati, già.
Sì.
Grosso sforzo, grosso costo. Per fare che cosa? Per proporre un'idea del mondo più dove c'è l'equità, c'è la non discriminazione. Certo, diciamo,
sarebbe bello, sì. Così come per l'informazione, tanti adesso tagliano proprio sulla verifica delle informazioni da parte degli esseri umani, quindi fact checking eccetera. Ci sono sempre più tagli, come anche addirittura ovviamente sui social. Ci si affida agli algoritmi per fare la verifica delle informazioni, quindi è tutto dire. E allo stesso modo è questo, sì.
Questa...
chiarissimo, è stata chiarissima. Allora io, guarda, vorrei andare avanti in realtà a lungo con te, però vorrei adesso fare un attimo una... tirare le somme, diciamo, di quello che ci siamo dette, ma proprio la, facendolo, immaginando proprio le persone che ti stanno, insomma, ascoltando, due o tre cose che potrebbero ricordare, anche solo una. Tu hai parlato di consapevolezza, che è già una grande cosa, e puoi quindi tirare fuori proprio giusto due o tre consigli, i famosi takeaways da portarci a casa, da quello che ci siamo dette.
Allora, consapevolezza significa che, secondo me, tutti i livelli della società, dal decisore politico a chi fa comunicazione, ma alla cittadina e al cittadino, debbano acquisire una formazione di base che gli permette di essere consapevoli, cioè di sapere, che non significa che io so come andare, io non lo so fare, molte cose che mi offre il mio cellulare non le conosco, non le uso, non mi interessa. Non è questa la consapevolezza. La consapevolezza è capire cosa c'è dietro questi sistemi, come impattano sulla nostra vita, come impattano sulla società, e che sono comunque sistemi fatti dagli esseri umani. Questo, io penso, andrebbe insegnato. Cioè, ci dovrebbero essere i corsi nelle scuole.
Sono d'accordo, assolutamente.
La comunicazione, il programma, non lo so, i video, invece averci solo i gattini, mettiamo pure qualcosa di utile, no? Sui mezzi di comunicazione utilizzati. Questa è la prima cosa, secondo me. La seconda cosa è che noi tutti dobbiamo cercare il più possibile di, diciamo, allenare il nostro senso critico e i nostri meccanismi cognitivi. Cioè non prendere acriticamente quello che ci arriva, non farci condizionare, ma davvero allenare il senso critico. Come faccio ad allenare il senso critico? Leggo, studio, mi informo, mi faccio le domande, vado a fare il fact checking delle notizie, cioè sono in grado allora, con questa, avendo fatto percorsi di questo tipo, sono in grado di essere un protagonista del mondo digitale e di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale al meglio. Dopodiché, detto questo, è chiaro che bisogna essere anche consapevoli dei pericoli potenziali, perché è inutile dire che non ci siano, ma i pericoli vengono dagli esseri umani che li usano. Cioè non c'è il computer che non si spegne, capito? Quello non c'è, quello rimane, almeno non c'è nella nostra era, ma ci sarà un giorno, non lo sappiamo. Però ad ora non c'è, ma c'è l'essere umano che sta dietro quel computer e milioni di altri. Ecco, di questo secondo me bisogna anche di questo esserne consapevoli. E poi utilizzarla però, l'intelligenza artificiale, meglio, perché è uno strumento fantastico, ti permette di fare un sacco di cose. Io per esempio prima non sapevo, dovevo fare una cosa di lavoro, ma una cosa burocratica, e non mi ricordavo come farla. L'ho chiesto a ChatGPT, che me l'ha detto.
Certo.
E non era neanche un'allucinazione, era la procedura corretta, perché l'altro grande rischio sono le allucinazioni. Però certo, la procedura corretta, io ero in grado poi di valutare se fosse corretta o meno, peraltro. L'ho fatto, capito? Allora, usiamola, ma con consapevolezza.
Sì, Guarda, è una proprio non posso che dire, poi chi segue Potenza Artificiale già lo sa, condivido, è l'approccio secondo me migliore. La tecnologia non è il nemico. Noi pensiamo sempre, macchine ci sostituiscono, domineranno il mondo. No, ci sono le persone dietro le macchine, le aziende dietro le macchine. Guarda, io ringrazio tantissimo, grazie mille Tiziana Catarci per tutto quello che ci hai donato qui oggi. È stato più che un piacere ascoltarti e davvero, anzi, spero che tornerai da
Volentieri,
ospite in una prossima puntata.
volentieri, grazie a te di aver invitato e speriamo che, diciamo, quest'idea della diventare più consapevoli riesca a passare anche tramite iniziative come questa.
Davvero, grazie ancora e noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.